da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Oggi è 2 di ottobre e sono le 15 e 3 minuti primi e questa è Radio Onda Rossa e quindi va in onda alle 15 sempre come ogni settimana la conta, trasmissione contro il carcere. Per chi diciamo da poco tempo seguisse queste trasmissioni, la conta appunto è un nome perché che abbiamo voluto dare, perché la conta è uno dei rituali più comuni nel in tutte le carceri. Sapete, i detenuti vengono contati 4-5 volte durante l'arco della giornata, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, per vedere che siano sempre gli stessi, che non sia scappato nessuno. E però viene fuori bene il fatto che sono quindi le persone più contate, in quanto 5 volte al giorno vengono contate, ma sono quelle che contano di meno, contano nel senso che hanno meno importanza. In realtà chi sta in carcere vi viene buttato proprio perché deve essere senza voce, gli viene tolta la voce, oltre che tutto il resto, oltre che il tempo di vita, oltre che il tempo di lavoro, di socialità, di affettività, di tutto insomma, e però appunto gli si toglie anche la voce, quindi non possono contare. E questo fa sì che poi del carcere, a differenza un po' degli altri posti, ne parlino coloro, non coloro che lo subiscono, ma altre persone. E questo, entriamo proprio nel merito, ossia questo è un po' un fatto, come dire, non esclusivamente del carcere, anche negli altri posti di lavoro, che so, la scuola, non ne parlano i ragazzi, le ragazze, alunni che la frequentano, ma ne parlano che so, sociologi, educatori, eccetera. Del lavoro, della fabbrica, non è che ne parlino sempre gli operai, ma ne parlano appunto spesso anche lì sociologi, amministratori, eccetera, eccetera. Tuttavia però, mentre della fabbrica, della scuola, del quartiere, ne possono parlare anche coloro a cui spesso è tolta la parola, perché appunto basta che occupano una piazza, fanno un'iniziativa, arriva lì il giornalista e dà la parola a loro, in carcere non è possibile, proprio perché il carcere è un luogo chiuso, separato, distante dalla società reale, e quindi sono per definizione i senza voce. E questa trasmissione vuol dare appunto voce ai senza voce, vuol far contare quelli che appunto per definizione non contano. Questo significa, abbiamo fatto questa premessa raccontando un po' il perché ci è venuto in mente di mettere il nome La Conta a questa trasmissione, anche perché poi questo è l'orario in cui appunto nella gran parte delle carceri si svolge una delle conte più importanti, quella dalle 15 alle 16. Alle 15 alle 16, alle 15 in genere si rientra dall'area del pomeriggio, quella che va dall'una alle tre, quindi dalle 13 alle 15, si rientra in cella, chiudono le celle, anche nei carceri dove le celle rimangono aperte vengono chiuse in quel momento, proprio perché devono essere contati i detenuti, perché in quell'orario c'è il passaggio di consegne dal turno di guardie della mattina, le guardie secondini che hanno fatto la mattina, a quelle del pomeriggio, e quindi quando c'è un cambio turno, il turno smontante, i carcerieri, le guardie che smontano, che vanno via e vanno a casa, devono consegnare a quelli montanti il numero esatto dei detenuti, perché poi se ne mancherà uno la sera sarà responsabile a loro che se lo sono fatto scappare. Questo è il meccanismo per cui si fa la conta a fine di questo turno, così come anche alla fine del turno della sera, e si consegnano questi detenuti al turno montante, che è il turno del pomeriggio delle guardie. Come vedete, i termini che si usano, consegnare, contare, no, è un po' un termine che non è che si riferisca molto tranquillamente a esseri umani, ma si riferisce a pacchi, a cose. In effetti lì dentro tu sei un numero, un pacco. Una volta, se qualcuno ha letto i romanzi del carcere di una volta, avrà letto che appunto i detenuti venivano rappresentati col numero, il numero di matricola, che ancora oggi chiunque entra in carcere gli viene affibbiato un numero di matricola, e venivano detenuto 3256, così venivano chiamati. C'è voluto di bello e di buono, e quando dico questo in carcere intendo proteste e rivolte, ce ne sono volute tante di rivolte per far sì che questa cosa scomparisse, il detenuto venisse chiamato e anche la detenuta per nome e cognome, per cognome normalmente, come in tutti gli altri posti. Così come le stesse lotte e rivolte ci sono volute per togliere la divisa. Prima il detenuto era proprio simbolicamente anche rappresentato come un non umano, perché era identificato con un numero, detenuto 3562, e aveva una divisa uguale per tutti, la famosa divisa a righe, che ancora in qualche iconografia, in qualche immagine c'è, o in quelle ironiche, no, in quelle appunto di vecchia data. E i detenuti in lotta, con loro lotte e rivolte, hanno cambiato questo, hanno perlomeno acquisito la possibilità di avere, vestire i propri indumenti e essere chiamati per cognome. Questo è un passo avanti, non è che per questo hanno riacquistato la voce. La voce la riacquistano quando la protesta collettiva si sviluppa e si manifesta. Il fatto che i detenuti siano senza voce e in questo periodo non ci siano grosse proteste, grosse lotte in carcere, e soprattutto non ci sono, quelle che ci sono non vengono appoggiate con altrettanta forza da realtà esterne, per cui la lotta in carcere, se rimane chiusa in carcere, spesso se ne sa poco, perché appunto il carcere è un ambiente molto chiuso, nemmeno le urla riescono a volte a valicare le mura, proprio perché adesso le carceri nuove le fanno in estrema periferia, addirittura nelle campagne eccetera. Anticamente stavano al centro della città e potevano comunicare anche con le urla, anche per questo motivo hanno fatto le carceri sempre più distanti, oltre che altri motivi. Insomma, quindi i detenuti non hanno voce, perché appunto non riescono a fare delle lotte collettive intense, molto significative, e soprattutto perché queste lotte non vengono appoggiate in maniera significativa e importante da fuori, quindi sono senza voce. Ciò vuol dire che del carcere ne parlano gli altri, non quelli che stanno in carcere, non quelli che ci sono stati, non quelli che hanno la rabbia contro il carcere qui dove si inghiotte, no? All'altezza del pomo d'Adamo, per chi ce l'ha, comunque di questo punto di snodo tra il collo, rimane lì il carcere quando non ti va né giù né su, perché è un boccone difficile da digerire per chi c'è stato o per chi lo conosce a fondo e non sopporta questa situazione. che non sopporta che continui a esistere il carcere, non che vada migliorato oppure è troppo brutto. Dicevo, quindi ne parlano altri e ne continua a parlare altri, e ne parlano talmente tanto che in questo periodo, se voi vedete le rassegne stampe oppure vi divertite a sfogliare un po' le pagine dei giornali su internet, casomai senza nemmeno andarli a comprare, vedete che ci sono molti articoli. Addirittura la cosa strana è che giornali che da sempre hanno manifestato una posizione politica, una linea editoriale forcaiola, molto punitiva, che qualunque cosa succedeva, che so, in un quartiere c'erano schiamazzi notturni, dicevano bisogna deve intervenire la polizia e buttare in carcere questi ragazzi, oppure c'era un piccolo spaccio, deve intervenire la polizia. Un giornale come Il Tempo, caratterizzato da sempre per questa linea che chiamiamo appunto forcaiola, se voi vedete da un po' di tempo sta parlando, si diffonde a parlare, ah, il carcere è troppo sovraffollato, i detenuti stanno male, si sta troppo male, bisognerebbe fare qualcosa. Perché tutto questo? Perché appunto si vorrebbe buttar lì la questione dell'amnistia. Ora, e non perché hanno a cuore le sorti e le condizioni dei detenuti e delle detenute, ma perché sperano questi giornali di destra, appunto Il Tempo, Libero, Il Giornale e tanti altri, Il Foglio e tanti altri giornalacci così, sperano che se si mette in moto la discussione per un'amnistia in Parlamento, ci possa rientrare anche il reato di corruzione, quello per cui è stato condannato Berlusconi. Quindi fanno in modo che si parli di amnistia e si inneschi un dibattito perché il Parlamento faccia l'amnistia. È difficile, non abbiamo detto, che l'abbiamo detto fin dall'inizio, detenuti, non date troppa speranza a questa cosa dell'amnistia, perché difficilmente verrà, proprio perché è stata caratterizzata in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, in questo periodo, da quando Berlusconi è stato condannato, intorno alla figura sua. Quindi chi è vuole levarsi attorno a Berlusconi dice che sono contro l'amnistia, chi lo vuole mantenere dice a favore dell'amnistia, quindi ha mischiato un po' i problemi, non considerando che l'amnistia riguarda la sorte di decine di migliaia di persone. Però qui in questo paese ancora come concezione culturale monarchico, non è nemmeno repubblicano, men che meno democratico, non lo è mai stato e ne ce ne vorrà di bello e di buono per farlo diventare. Quindi questo paese non è democratico e lo sappiamo tutti perché contano sempre i soliti noti, e non è nemmeno repubblicano perché questa logica di personificare una linea politica, una posizione eccetera, rende appunto produce una cultura, è prodotto da una cultura monarchica. E allora questo parlare dell'amnistia si svolge intorno alla figura di Berlusconi, al punto che abbiamo visto alcune persone che sono sempre state favorevoli per esempio all'amnistia, perché appunto il carcere si è sovraffollato talmente tanto e perché stanno stretti e hanno 2 metri quadrati a detenuto, anche contrario alle leggi europee eccetera eccetera, però sono manifestati contro l'amnistia perché appunto hanno paura che poi ne possa usufruire Berlusconi. Ora, l'abbiamo già detto la volta scorsa, chiarendo tecnicamente, 2 volte scorse, perché la volta scorsa questa remissione non c'è stata per motivi tecnici, e l'amnistia è un provvedimento che ovviamente vota il Parlamento, non c'entra niente il governo, non c'entra niente il Presidente della Repubblica, è esclusiva competenza del Parlamento, perché il Parlamento fa le leggi, e siccome l'amnistia vanifica la conseguenza di alcune leggi, è chiaro che lo può fare soltanto colui che fa le leggi, ossia il Parlamento. Il meccanismo con cui si può fare l'amnistia è un voto dei 2/3 degli aventi diritto. Ci vogliono i 2/3 degli aventi diritto per avere la possibilità di votare un'amnistia. È un numero vastissimo, perché considerate che in ogni seduta i parlamentari presenti sono sempre molto pochi, non è che ci fanno tutti gli aventi diritto, ce ne hanno in genere un piccolo gruppo per ogni formazione politica, no? E quindi non c'è nemmeno il numero dei 2/3 in aula degli aventi diritto, mentre per le altre leggi basta la maggioranza dei presenti. Per l'amnistia e per l'indulto ci vogliono i 2/3 degli aventi diritto, cioè dei presenti e anche degli assenti, di tutti quelli che stanno nell'elenco dei parlamentari eletti, nominati in realtà, bisognerebbe dire, con questa legge elettorale in realtà i parlamentari sono nominati dalle direzioni dei partiti, non eletti. con questa legge elettorale chiamata il Porcellum. Perché fossero eletti direttamente dai cittadini bisognerebbe cambiare la legge elettorale, ma questo è un altro discorso che immagino conoscete benissimo. E dunque, dicevamo appunto, il problema della Messina quindi è entrato all'interno di questo gioco tribale, brutto, intorno a una persona. La salviamo o la condanniamo? Dimenticando che qui si parla della vita, della non vita di decine di migliaia di persone. Sono 67.000 le presenze in carcere, attenzione, ma ce ne stanno 40-50.000 in detenzione domiciliare o comunque in misure alternative, quindi sono tantissimi detenuti, sono superano i 100.000 coloro che stanno sotto il controllo penale. La definizione, ve lo dico perché altre volte possiamo usare questa definizione, così imparate anche termini tecnici chi non li conosce. Allora, le persone che stanno scontando una pena, siano esse detenute in carcere o agli arresti domiciliari o in semilibertà o in affidamento in prova ai servizi sociali o in condizionale eccetera, si dicono persone sotto il controllo penale. E poi si dividono sotto il controllo penale interno, quindi in carcere, sotto il controllo penale esterno, cioè appunto in quelle altre misure alternative che dicevo, perché ho detto prima. Quindi si chiamano persone sotto il controllo penale. E il numero, in genere, per capire come va il rapporto tra repressione e comportamento dei cittadini in un periodo, in un paese, si usa la quantità di controllo penale esterno. Se voi vedete gli articoli comparsi da mesi e mesi in questo paese, non viene fuori questa cifra, si parla solo delle persone in carcere. Perché? Perché l'attenzione si è concentrata sul sovraffollamento. È vero, lo sappiamo, i dati sono incontrovertibili. In carcere si sta troppo stretti, la media è meno di 3 metri quadrati a persona, meno di quello che spetta agli animali di allevamento, quindi insomma, un po' poco, misura talmente ridotta che ha fatto scatenare le ire della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia a una pena pecuniaria perché non ha altri poteri, ha solo il potere di mettergli una grossa multa che gli ha messo, e gli ha chiesto anche che entro un anno di risolvere questa questione, altrimenti la multa sarà ancora più salata e andranno avanti a multe, però non è che le paga lo Stato di tasca propria, cioè i funzionari dello Stato la pagano con i fondi pubblici, quindi in fondo questa multa la paghiamo noi. Questo per dire, allora, quindi il sovraffollamento è un dato reale e non si discute su questo, però non è il problema principale, anche perché in carcere ci si continua ad andare. Allora, intanto bisognerebbe chiaramente tirar fuori quelli che ci stanno, ma bisognerebbe pure impedire, rallentare perlomeno il flusso degli ingressi. Perché c'è questo enorme afflusso di ingressi? L'abbiamo detto più volte, non perché siano aumentati i reati, per esempio se vediamo da qui a 40 anni fa i reati classici, no? Che so, il furto, la rapina, lo scippo, le violenze contro le persone, no? Ferimenti, omicidi, eccetera. I reati classici, quelli che ci sono sempre da un secolo, sono aumentati, quelli sono diminuiti, ma perché sono stati introdotti da alcune leggi altri tipi di reati che prima erano comportamenti accettabili, tollerabili, casomai sanzionabili in altro modo, in maniera amministrativa, economica o anche semplicemente sociale. Per esempio, una delle leggi particolarmente feroce che porta in galera tanta gente è la Fini-Giovannardi, quella sugli stupefacenti, definita però in realtà contro l'uso delle droghe leggere, perché la Fini-Giovannardi, come sanno quelli che trattano questa materia, è stata scritta per colpire prevalentemente i consumatori, non gli spacciatori, e soprattutto non i grandi spacciatori, ma i piccoli spacciatori e i consumatori. È stata congegnata così, al punto tale che alcuni hanno pensato che fosse stata scritta realmente dai mafiosi, mafiosi, diciamo, i grandi trafficanti di droga, perché loro sono un po' salvaguardati da questa legge, mentre invece vengono colpiti il piccolo spaccio. Perché questo modo? Ora, sarà stata scritta dalla mafia, può darsi, vedendo i due sottoscrittori, Giovannardi e Fini, non è improbabile, vedendo gli intrallazzi tra mafia e potere da sempre in questo paese, non è improbabile. Ma c'è un altro punto che invece va tenuto presente, che perché quella legge lì, che per esempio andrebbe abrogata, immediatamente. Alcuni tecnici hanno detto che appunto è talmente feroce e sbagliata anche che andrebbe immediatamente abrogata quella legge, perché appunto colpisce il piccolo spaccio e il consumo e non il grande traffico di droga. Perché è stata fatta? Non solo perché appunto per fare un favore alla mafia, ma perché il problema del piccolo spacciatore, quello che sta all'angolo della strada, quello che è visibile, perché il grande spacciatore non lo vediamo, non sappiamo chi è, sono i grandi trafficanti, sono i banchieri, il grande spacciatore è contiguo al grande banchiere, al grande finanziere, non si sa dove sta, sicuramente non sta nei quartieri popolari, sta, vive in grandi, nei grandi residence dove vivono tutti i ricchi. Il piccolo spaccio che sta invece all'angolo delle strade crea fastidio alla gente, anche il consumatore crea fastidio alla gente, perché si vede questi traffici in serata agli angoli delle strade che creano, a volte bisticciano, perché appunto chi c'ha pochi soldi per comprarla, chi c'ha pochi soldi per chi invece vuole appunto che quello gli paghi tutta la quota, cioè, bisticci di tutti i tipi, è normale, e questo crea fastidio, allarme, fa scattare che cosa? Quel bisogno di sicurezza, questa parola tremenda con cui da 60 anni in maniera esplicita si governano tutte le società, e che però in realtà c'è sempre stata. La paura e la sicurezza sono sempre stati due elementi centrali per l'opera di governo di qualsiasi governo, dittatoriale o democratico che dir si voglia, monarchico o repubblicano. Però in questo periodo che viviamo, quindi da 20 anni a questa parte, si è intensificata al punto che la sicurezza è diventata l'unico termine con cui la gente esprime, coniuga, dà significato alla propria sofferenza. La gente sta male, probabilmente nei quartieri popolari sta male per mille motivi, e li possiamo anche numerare, perché ci viviamo anche noi, ci vivete anche voi, lo sapete, perché non c'ha i soldi per arrivare a fine mese e non ci arriva, vive in case malandate in cui tra l'altro paga un sacco d'affitto e che sono degradate, vive in quartieri ultra degradati, c'ha mille problemi che non riesce a risolvere, i soldi soprattutto, le bollette care, se c'hai figli da mandare a scuola e non c'hai soldi per mandarli, e insomma oppure qualcuno che è stato licenziato o sta in cassa integrazione, e chi va in cassa integrazione, sapete, ognuno di noi ha 4-5 amici, ma forse anche di più, che stanno in cassa integrazione, e sapete che chi sta in cassa integrazione, sì, non sta alla fame, però è ridotto di un terzo, a volte la metà, il salario che prendeva prima, quindi già prima viveva in ristrettezze, immaginate quando sta in, e quindi i problemi sono tanti che producono il malessere, un grosso malessere, sofferenza di vita della gente, un ambiente di vita brutto, queste città che si stanno imbarbarendo, Roma è diventata una cosa inguardabile, invivibile, ogni strada, anche qui, questo quartiere viviamo, San Lorenzo, il quartiere era un quartiere splendido, meraviglioso, tempo fa, è diventata una cialtroneria, una bottega di cialtroni, di tutti contro tutti, caratterizzata dall'egoismo più sfrenato e dall'assenza totale di solidarietà, e questo più o meno tutti gli altri quartieri. E questa sofferenza materiale e anche che si respira nell'aria produce delle richieste, ma le richieste, se fossero organizzate, se i cittadini si organizzassero, discutessero tra di loro, potrebbero trovare risposte a questo malessere, appunto chiedere più reddito, chiedere case a meno prezzo, trasporti gratis, servizi gratis, eccetera. Ma siccome non fanno questo, non c'è questa attività in comune, ognuno si rinserra nel proprio loculo, perché le abitazioni sono veri e propri loculi, e urla questa parola perché la televisione butta lì, i giornali buttano lì, e che è diventato un leitmotiv: sicurezza, sicurezza. Alla fine qualunque problema che si verifica nei quartieri dove viviamo trova la soluzione, la risposta è in sicurezza, quindi più guardie, più carcere, e quindi ne pagano le spese quei ragazzini che fanno rumore o che fanno il piccolo spaccio e vanno a finire in galera, e questo aumenta la popolazione carceraria. È questo il problema. Quando si parla di carcere bisogna pure capire perché la gente va in galera e chi sono quelli che vanno in galera. Non ci vanno i grandi ma non è vero che ci stanno i mafiosi in carcere, questa è una favola che raccontano ai bambini, ma ha lo stesso valore della Befana che veniva cavalcando la scopa. Non è vera, ma non ci può credere nessuno che abbia oltre i 4 anni di età, come non creda la 4-5, non so quando abbiamo scoperto, ciascuno di noi ha scoperto che non c'era la vecchina simpatica che cavalcava la scopa e entrava dal camino. Ecco, non è vero che ci stanno i grandi truffatori, i grandi mafiosi, i grandi speculatori, i grandi spacciatori, quelli non ci stanno in carcere. Qualcuno ci capita per sbaglio, ma poi dopo qualche giorno va via. Oppure ne tengono qualcuno, i grandi mafiosi, ma tanto per far vedere che lo Stato lotta contro la mafia. Ma lo Stato non lotta, non sta distruggendo la mafia, lo Stato casomai mette in galera dei mafiosi, ma non la mafia, non distrugge il meccanismo in cui la mafia si riproduce. La lotta contro la mafia non c'è in questo paese, non la fa nessuno e non c'è assolutamente. C'è la possibilità, la voglia, la volontà di arrestare qualche mafioso. Ben diverso è la lotta alla mafia. Il singolo mafioso, sapete, la mafia, chiunque ha letto il libro, ha visto i film, è organizzata per famiglie, per aree, per gruppi. Se tu ne arresti uno, fai soltanto un favore all'altra famiglia, che diventa più potente. Quindi non è che così stronchi la mafia. È così come se si arresta uno spacciatore, ne è prodotto un altro. Se si arresta uno spacciatore in un angolo di una strada di un quartiere, se ne produce un altro, perché la richiesta, ossia la domanda, quelli che vanno a comprare la droga da quello spacciatore che non c'è più perché sta arrestato, stanno lì a chiedere che qualcuno gli venda quella roba, e quindi qualcuno occupa quel vuoto che si è prodotto. Non serve a niente arrestare i piccoli spacciatori, questo lo dicono anche gli esperti. Pensate un po', questo è un documento che negli Stati Uniti d'America, dove lo spaccio è notevole, l'hanno steso in un convegno le forze di polizia. Hanno detto: non serve a niente che noi restiamo il piccolo spaccio, perché non facciamo altro che produrre altri spacciatori. Se tu ne levi uno da quell'angolo, poiché è la domanda, è la richiesta di droga che produce lo spacciatore, non il contrario. Non è quello spacciatore che produce il consumatore, è il consumatore che richiama in quel luogo lo spacciatore. È così, ma questo vale per la droga, ma vale anche per le birre, vale anche per le auto. È sempre la domanda, no? che produce l'offerta, non il contrario. E quindi voi provate a vendere a delle persone che non hanno i capelli dei pettini, chiaramente non ne vendete, no, gli skin, no? Qualche tempo fa erano diffusissimi, ma anche adesso in alcune aree ci sta, mettiamo in un quartiere ci sta una popolazione di ragazzi skin, e voi mettetevi lì a vendere i pettini, quanti ne vendete? Nessuno, no? Perché non li comprano, quindi come me, perché non c'è domanda, non c'è richiesta di pettini. È molto semplice, questo è un principio assoluto dell'economia, è la domanda che crea l'offerta, non il contrario. Quindi è il consumatore, è il richiedente che produce poi l'offerta. Questo è il dato. Ora, a questa sofferenza, a qualunque problema che si crea nei nostri territori, la gente dà la risposta, dice più sicurezza. A questo punto lo Stato è pronto, mette forze dell'ordine, arresta, incarcera e butta la gente in galera. Questo è un meccanismo che è diventato il meccanismo di governo di questa società, ed è il meccanismo principale, anche perché lo stesso loro, i governanti, non potendo dare risposta al malessere, non è che non potendo, non volendo, ma dal loro punto di vista anche non potendo, perché ormai stanno inseriti in un reticolo di problemi in cui non possono fare di testa loro. Mettiamo, no? Tutti sappiamo che i paesi europei stanno dentro le regole della Comunità Europea, quella che si è fatta intorno all'euro, eccetera, e quindi il bilancio è così, le spese devono essere così e così via. Ci sta chiudendo una fabbrica? Lo Stato non può, per queste regole che hanno, su cui si è basato l'euro, no? Lo Stato non può intervenire a salvare quella fabbrica, non lo può fare. Quindi quella fabbrica licenzia e la gente fa licenziati, casomai gli può mettere in cassa integrazione, quindi soldi in più buttati via, perché questa gente viene pagata poco e male, ma non lavora, quindi non produce ricchezza, quindi tutto uno spreco enorme. Ma sono queste le regole di questa Europa, ma sono queste le regole, e non solo perché dell'Europa. Quindi qualcuno dice: allora usciamo dall'Europa. Non è quello il problema, sono le regole in cui oggi il mondo capitalistico si sviluppa, che viene definito dagli economisti liberismo. Il liberismo è quello: lo Stato deve solo sottrarre soldi ai servizi pubblici e permettere quindi ai privati che facciano il comodo loro. Uno vuole chiudere una fabbrica, aiuta, arrivederci, gli altri si arrangiano e così via. Tutto questo meccanismo produce un malessere spaventoso che imbarbarisce la società. E lo Stato, non potendo dare risposte concrete, non è che può dare miglioramenti salariali perché sennò la fabbrica chiude e va a aprire in Polonia, non può fare, che ne so, servizi pubblici gratis perché glielo impediscono le regole europee, oppure perché sennò il buco di bilancio aumenta, cioè il deficit, perché le spese sono superiori alle offerte, non può aumentare le entrate lo Stato perché sennò aumenta le tasse e sbraga tutta l'economia. E insomma, come vedete, sono anche dei limiti che si sono essi stessi dati, ai potenti dati, però all'interno dei quali ormai hanno, e l'unica risposta che possono dare: la gente è malessere, bene, io ti do in cambio la sicurezza, che poi in realtà è repressione, no? Si chiama sicurezza ma è repressione. Più guardie per strada, più telecamere, più arresti, più gente in galera, e in galera la gente aumenta. Oddio, quanti sono? 67.000 68.000, ho capito, ma ce l'avete mandati voi, cioè ce l'ha mandati questa sottocultura deficiente. Perché è deficiente quando la portiamo avanti noi? È utile quando diciamo, per quanto attiene al modo di essere dei potenti, è cretina se la chiediamo noi. Eppure sapete che in molte situazioni di quartieri anche popolari, quando c'è un problema, si chiede più polizia e quindi più carcere, perché poi la polizia produce carcere, perché quando sta lì vedi i comportamenti, se qualche comportamento non funziona si mette e si porta in carcere. Allora il problema va visto, ribaltato da capo a fondo, e va posto su tutt'altro tema. Allora, 15:34, riprendiamo in diretta. Diciamo, ripartiamo dall'inizio, no? Allora, il problema della realtà nelle carceri italiane è talmente grave che l'Europa, il Consiglio d'Europa, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, questa è la dicitura ormai lunga, ecco, c'è un Comitato dei Ministri europei che vengono una commissione del Consiglio d'Europa, dove ci stanno i parlamentari europei, e si chiama Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che si occupa in particolare del rispetto dei diritti umani che avviene, o della violazione del rispetto dei diritti umani che avviene in ogni paese europeo, di questi hanno firmato la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, e ha messo sotto procedura di infrazione il governo italiano. Quindi l'Italia è cosiddetto un sorvegliato speciale, per i dati che dicevamo prima, il sovraffollamento enorme, ma non solo il sovraffollamento enorme, lo spazio da riservare a ciascun detenuto è ritenuto insufficiente, sono 3 metri quadri a detenuto e detenute, e dovrebbero essere molti di più, intorno ai 9. La mancanza di spazi nella gran parte delle carceri, la mancanza di spazi di socialità per attività sportive, ludiche, educative, eccetera, anche lo stato delle carceri, molte delle quali troppo vecchie, disastrate, eccetera, la presenza nelle carceri italiane di un eccessivo numero di non condannati, quelli così in attesa di giudizio chiamati, o in arresti preliminari, insomma, no? È un numero troppo alto, il 40%, mentre invece andrebbe la media europea intorno al 15%, quindi vedete è molto alto, cioè le persone che prima di subire la condanna stanno in carcere non ci dovrebbero stare secondo un meccanismo del diritto. I principi del diritto moderno recitano che le persone possono essere private della propria libertà soltanto se condannate da una dopo vari gradi di giudizio da una magistratura. Quindi non c'è possibilità di detenzione amministrativa, è vietatissimo da tutte le costituzioni europee, è vietata appunto tenere in carcere persone non condannate definitivamente. Tuttavia ce li tengono, la media europea è intorno al 15-16, molti paesi stanno al 20%, è sempre altissimo questo livello, in Italia però è troppo alto, il 42%. Inoltre, come sapete, ci stanno addirittura, sono sorte delle carceri amministrative da un po' di tempo a questa parte, chiamati prima CPT, adesso CIE, i prima centri di permanenza temporanea, adesso centri identificazione ed espulsione. Lì ci stanno persone che non hanno commesso nessun reato e non sono stati condannati da nessun magistrato. Un magistrato nemmeno l'ha visti, non sanno manco che esistono, ma sono detenuti amministrativi, cioè le forze amministrative, cioè la polizia, li prende e li mette in carcere. Ora loro dicono: ma questi non sono carceri. Invece sono carceri, se non ti puoi muovere liberamente, se hanno un cancello, se hanno le sbarre, se non puoi camminare sempre dritto, è chiaramente un carcere. La differenza tra un carcere e una strada è che in strada puoi camminare sempre dritto davanti a te, poi casomai devi cambiare strada, comunque, ma poi mentre invece in carcere no, perché c'è un muro oppure un cancello o una sbarra. E quindi come vedete non solo il 40% di presenze, ma hanno costruito proprio dei veri e propri carceri amministrativi, vietatissimi da tutte le costituzioni, questo con buona pace di quelli che esaltano la bella costituzione che abbiamo. Ma il problema non è la costituzione, sarà bella o brutta, che poi sarebbe da discutere, comunque che sia bello o brutta la Costituzione, vi regalo anche questa di cui io non sono per niente d'accordo, ma proprio per niente, che questa è una bella Costituzione. Per me non è per niente bella, ma anche se fosse bellissima e non viene applicata, lì è il problema. Se ci stanno le carceri amministrative vietatissime dalla Costituzione, se la Costituzione dice che in carcere ci può stare, può essere privato della libertà, quindi stare in carcere soltanto chi è stato condannato definitivamente, invece ci stanno il 40% di persone non ancora condannate definitive, che vuol dire? Vuol dire che la Costituzione sta lì, è un bel pezzo di carta scritto in bella calligrafia, però non è che opera concretamente. Ciò che opera concretamente dipende molto dal rapporto di forza tra le classi che compongono la società. Questa a molti non piace, perché non gli piace la parola classi, e vabbè, chiamateli come volete, però ci stanno quelli che comandano e quelli che subiscono, chiamateli Pinco Pallino, l'importante è che ci capiamo che ci stanno quelli che sfruttano altri, gli sfruttatori li chiamiamo A, gli sfruttati B, noi li chiamiamo classi, però insomma, è importante che ci capiamo che ci stanno gruppi sociali diversi che confliggono l'un contro l'altro perché gli interessi sono diversi, spesso antagonisti gli uni agli altri. Se qualcuno va su, l'altro va giù e viceversa. Allora, quindi la Costituzione dice che non ci dovrebbero, poi ci stanno. Anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo dice che non ce ne dovrebbero essere così tanti di persone non condannate in carcere, e quindi questo è un altro elemento con cui l'Italia è stata messa sotto osservazione. Addirittura se è chiamata è una procedura di infrazione che normalmente l'Europa usa per chi non tiene, no, ricordate questi, i giornali radio ce la raccontano tutti i giorni, procedura di infrazione verso la Grecia perché non rispetta il limite del deficit rispetto al PIL e così via. Beh, viene fatto prevalentemente per le questioni economiche. L'Europa è nata intorno a interessi economici, del resto se ne sono fregati, però la parola è la stessa. Per un problema di civiltà, questo di non rispettare i diritti umani. Ora, che potrà fare però l'Europa? Anche perché è un altro elemento importante, un elemento di questa procedura di infrazione, la Corte Europea ha ritenuto che in Italia in carcere ci stanno anche molte persone che per lo stato di salute che hanno la loro possibilità di cura è incompatibile con la permanenza in regime carcerario. Questo è un altro importante, perché qui c'è pure una legge, la famosa legge, l'articolo 147 del codice penale, che dice che una persona, c'è sempre stato questo articolo, quindi non è una novità, perché fa parte della civiltà dei paesi dal 1800, una persona che sta male, gravemente ammalata, in carcere, essendo un luogo particolare, di particolare sofferenza, non è il luogo migliore per essere curati, siccome lo Stato ti può togliere la libertà ma non ti può togliere la salute, sempre secondo come dicono le costituzioni e i principi, è chiaro che ti dovrebbe permettere di andarti a curare nei posti adibiti e poi quando sei guarito tornare in casa. Questo non è mai successo, e comunque siccome questo dato è abbastanza numeroso in Italia, molte persone, molti detenuti e detenute hanno uno stato di salute le cui possibilità di cura sono incompatibili con la permanenza in regime carcerario, questo è un altro elemento della procedura di infrazione, quindi l'Italia sotto osservazione sta. Che potrà fare la Corte Europea però? Gli ha dato un tempo, un anno per risolvere tutti questi problemi, non li risolverà, quindi vanterà una grossa multa e che pagheremo noi perché i soldi sono i nostri. E vabbè, a parte questo, quindi allora qualcuno dice, cavalcando anche questa misura, bene, facciamo allora questa benedetta amnistia, così almeno svuotiamo le carceri e perlomeno ci leviamo una delle tante critiche da parte della Commissione Europea. Poi in realtà non la faranno, o comunque non è questo il percorso. Magari la facessero, a parte che appunto metteranno anche lì, poi bisogna vedere che articoli, qualche reati amnistieranno se lo facessero. Un indulto permetterebbe a tutti appunto anche questo di uscire, però quelli che tifano per Berlusconi vorrebbero l'amnistia, perché l'amnistia non permette solo di uscire di galera. A parte che Berlusconi non c'entrerà mai, l'anno che dovrà fare per questo reato ha anche altre scadenze ovviamente processuali che prima o poi andranno definitive, però comunque per queste qua non farà il carcere, perché l'anno residuo gli hanno applicato una legge che non applicano quasi mai e quindi andrà direttamente senza passare per la matricola del carcere in detenzione alternativa. Però il problema è che non piace a loro, a quelli che vogliono salvare Berlusconi, l'indulto soltanto. Si risparmierebbe l'anno di affidamento ai servizi sociali, ma vorrebbero l'amnistia, perché l'amnistia cancella addirittura il reato, non ti toglie soltanto il carcere ma cancella il reato, è come se quel reato non fosse esistito. A quel punto cadrebbe il problema della incompatibilità tra la condanna che ha avuto e la permanenza al Senato. Il problema centrale è questo, no? Di cui si discute sappiamo che qualche ora, paio d'ore fa, il governo non è caduto, Berlusconi e i suoi hanno dato la fiducia al governo, quindi hanno accettato di sostenere questo governo, mentre invece appunto il ricatto era o non mi togliete dal Parlamento e io faccio cadere il governo. Pare che questa cosa è rientrata. Sotto c'è una trattativa per cui faranno veramente l'amnistia anche per reati di corruzione, sarebbe un po' devastante, perché dopo aver detto, però può darsi che la faccia, e vedremo, perché potrebbe esserci un accordo poiché ha votato a favore del governo, oppure è semplicemente un interesse economico, perché da due giorni, da quando si parlava di crisi di governo, i titoli di borsa di tutte le aziende italiane, quindi anche di Mediaset, quindi anche delle aziende di Berlusconi, scendevano rapidamente, quindi per non perdere miliardi ha dato la fiducia al governo. Credo che, poiché queste persone hanno il cuore molto sensibile al denaro e poco sensibile a tutte le altre cose, e allora probabilmente sarà questo il motivo. E quindi comunque questa è l'amnistia. E sta di fatto che l'amnistia affatta, come vedete, è stata utilizzata all'interno degli intrallazzi di potere. Quindi qualcuno ha strillato basta, liberiamo la parola amnistia dagli intrallazzi appunto dei potenti per le loro sporcherie, per chi è a favore o contro appunto questo personaggio. L'amnistia va recuperata nel valore essenziale, che è quella di far uscire la gente di galera, è il primo obiettivo importante, non farcela entrare, mentre l'indulto fa uscire, l'amnistia spesso non fa entrare in carcere, perché interviene mentre c'è la fase processuale, che può darsi che uno sta a casa sua a aspettare che vada in definitiva il processo, che arrivi la sentenza. Quindi l'amnistia non fa entrare, mentre l'indulto fa uscire, perché l'indulto opera solo sui definitivi, su chi ha la condanna definitiva. Bene, liberiamo, molti hanno gridato liberiamo l'amnistia, liberiamo la parola amnistia dai tentativi di appropriazione dei potenti, dai sporchi giochi degli intrallazzi di potere, per farla ridiventare la parola degli ultimi, dei perdenti. L'amnistia è la parola di chi è stato sconfitto nella vita personale o collettiva, e quindi sta in una galera a passare un pezzo di vita, e quindi vuole in qualche modo riuscire per ritentare questo cammino terribile che è appunto la vita degli ultimi, per risalire la china. Quindi la parola amnistia è una parola contro il carcere in realtà, e va ripresa così, mentre invece, come avete visto, è stata sporcata dalle mani lerce e piene di grasso untuoso, pieno di soldi, di questi potenti là. Bisognerebbe quindi riportarla nel suo reale, amnistia e indulto come parole per far uscire in carcere, ma che non hanno senso, per attenzione, se vengono lasciate a sé stanti, se non si riprende un percorso di lotta fortissima, ma fortissima, e qui parla a quelli che stanno fuori, perché soltanto se fuori parte una lotta contro il carcere, dentro potranno rispondere, perché chi sta dentro è molto più debole, sapete. Chi lottando fuori hai tante possibilità di far valere la tua parola può arrivare ovunque, puoi andare dovunque, puoi farti rispettare i tuoi diritti, puoi strillare, puoi occupare le strade, le piazze, la gente ti vede, sa che tu stai lì, e quindi hai, se te la conquisti la parola, ce l'hai. Oggi non gli va di conquistarsela, molte persone, gran parte della gente, pur avendo molto da dire, se ne sta zitta, rassegnata e indolente, non capisco perché. Comunque, però, se vuoi parlare, la voce ce l'hai, gridi e ti sentono. In carcere no, in carcere puoi gridare quanto ti vuoi, non ti sente nessuno. In carcere non hai possibilità di far valere i diritti. La parola diritti si lascia in matricola. Quando entri in carcere, in matricola, insieme all'orologio, agli oggetti d'oro, i soldi, ci lasci anche la parola diritto. Questo si dice in carcere da sempre e si dirà per sempre finché esisterà il carcere. In carcere la parola diritto non varca la matricola, non entra nei reparti di reclusione, rimane ferma lì. La riprendi casomai quando esci, seppure la riprendi. E dunque il problema va posto sulla lotta contro le leggi che sono leggi criminogene, così chiamate dagli esperti, cioè leggi che producono gente che va in galera, che fanno andare gente in galera, no? Come abbiamo detto, questo pomeriggio alle 5 c'è una trasmissione nuova che tratterà proprio del problema del proibizionismo, no? Che produce un sacco di frequentatori di galere, che non ha alcun senso mandarli lì, perché non è quella la battaglia, non è quel meccanismo. Il problema degli stupefacenti va, appunto, come dice, affrontato su tutti altri terreni, intanto con una totale liberalizzazione, intanto per togliere via le mafie, gli interessi, il grosso giro di guadagno, e a quel punto riportarlo soltanto sul terreno di uno stile di vita, di un comportamento al pari dell'alcol. Pure l'alcol, uno può dire, discutiamo se è giusto che si beva l'alcol, se i ragazzi bevano l'alcol o no, se è giusto che bevano 2 birre, 3 birre, 14 birre. È un discorso che si può fare, ma si deve fare sul terreno degli stili di vita, su un piano culturale, non che ci sia di mezzo il carcere, altrimenti salta completamente. Infatti non si può fare. È ovvio che laddove è stata liberalizzata la sostanza stupefacente non c'è stato assolutamente un incremento, anzi più spesso c'è stato un decremento, così come è successo per il proibizionismo dell'alcol. Quando c'era il proibizionismo, il consumo dell'alcol negli Stati Uniti d'America ai tempi del proibizionismo era molto più diffuso che quando è stato legalizzato. Questo è, lo sanno tutti, quindi il motivo non è quello di togliere. Il motivo, l'ho detto prima, sia per rispondere a quella domanda demente che avviene però da parte di tutti, siamo rassegnati, non pensiamo, questa è la cosa drammatica, è che non pensiamo che i problemi possiamo risolverli noi, cioè noi le persone che abitiamo nei quartieri popolari, noi che facciamo dallo studente al disoccupato, al lavoratore, precario o non precario, ci possiamo mettere insieme e cercare di affrontare e qualche volta spesso risolvere i problemi che ci attanagliano. Invece li deleghiamo e quindi si chiede sicurezza, quindi polizia e quindi carcere. Dalla sicurezza al carcere il passo è breve, in mezzo ci sta solo la polizia e la magistratura, ma sicurezza uguale polizia, magistratura, carcere, non c'è. Per chi urla sicurezza, e questo lo dico a tutti quei bravi cittadini che la urlano in continuazione, che spesso sono anche di sinistra, che leggono il manifesto, che vengono alle manifestazioni, però quando hanno un problema sotto casa strillano sicurezza, a quel punto questa parola si concretizza in polizia, magistratura, arresti, carcere, quindi sono loro che producono. È troppo facile dare la colpa a sti famosi potenti. La cosa più stupida scritta in questi ultimi anni, mesi, anni, è quella: noi siamo il 99%, noi chi? Non è vero, il nostro nemico è molto più vicino di quelli che pensiamo che stanno in alto, è molto più vicino, può essere il bottegaio, ma può essere chiunque, no? Il bottegaio, la madre di famiglia. Può essere chiunque ha le idee distorte, è stato succube e sottoposto e totalmente sottomessa all'ideologia imperante, quella che la sicurezza e quindi il carcere può risolvere e affrontare e risolvere i problemi. We'll be right back. E allora, 15:56, siamo quasi in chiusura. Comunque, tutto questo chiacchierata che abbiamo fatto è per dire che il problema del sovraffollamento è un problema importante, e che però bisogna stare attenti a non ridurre tutta la problematica del carcere intorno al problema del sovraffollamento. Intanto perché il sovraffollamento non è perché dice piove, oddio, un fatto naturale, né è dovuto al fatto che la società si mettono tutti a fa furti, rapine, non è vero. Il sovraffollamento è dovuto a quel meccanismo che abbiamo provato a spiegare, cioè i problemi non sapendoli affrontare, non avendo fiducia in se stessi, la gente dei quartieri che ci abita, che ci vive, che ci lavora, eccetera, non ha il coraggio di affrontarli in prima persona, in maniera auto-organizzata, e allora chiede sicurezza alle istituzioni. Le istituzioni rispondono con la polizia, con la magistratura e col carcere, e quindi siamo noi che produciamo gente che va in carcere, non è questo disegno fantomatico di quattro potenti che non sappiamo dove stanno, siamo noi, perché appunto non vogliamo affrontare i problemi dal nostro punto di vista, e dunque affrontiamoli, proviamo a fare in modo di affrontarli. Intanto, visto che sta finendo la riunione, vi do un'indicazione che ci sarà domani, cioè oggi, scusate, 2 ottobre alle ore 20 su una TV che si vede soltanto attraverso il web, no? Attraverso il computer, si chiama Insu TV, una trasmissione appunto sul carcere. Io non l'ho vista, quindi non so com'è andata, la vedremo insieme, perché stasera chiaramente alle 20 sono persone brave che lavorano bene, vedremo di cosa tratta, poi casomai ne parleremo insieme anche con loro la prossima trasmissione, che non sarà mercoledì prossimo, per sempre i motivi tecnici si sente fra 15 giorni, e però ne parleremo attonto. È una trasmissione fatta con persone in studio che discutono, gente che anche conosce il carcere, quindi vedremo come la tratta. Speriamo che non si riducano ad affrontare il tema soltanto del sovraffollamento, che è la faccenda che emerge. I problemi reali del carcere sono altri. Il carcere è la cosa più devastante che c'è, perché in una situazione in cui l'identità di ciascuno di noi è data dalle relazioni, quelle sociali, quelle amicali, quelle sentimentali, quelle affettive, quelle di lavoro, che ci creiamo con difficoltà nelle città sempre più aride, che però appunto ci riusciamo a costruire queste relazioni, e queste ce le manteniamo e sono la nostra identità. Il carcere ti toglie tutto questo, è come una falciatrice che taglia alla radice i rapporti tra noi e gli altri esseri sociali, e quindi ti estranea, ti porta via lontano, non ha importanza quanto lontano in chilometri, ma lontano, ti isola dal resto, quindi ti distrugge come essere sociale, ti uccide come essere sociale, perché il nostro essere sociale è noi con le nostre relazioni, con le ramificazioni che sono rapporti appunto sentimentali, affettivi, amicali, di lavoro, eccetera, tutto quello che ci permette di vivere. Ci isola da questo, e quindi produce una sofferenza inenarrabile. Questa è la vera tortura, il vero malessere del carcere. Bene, comunque vi diamo questa indicazione, http://www.insutv, tutto attaccato, semplice, poi lo mettiamo sul sito .it, poi c'è /stalk col K, stalking asilo, tutto attaccato anche questo, tutto minuscolo, stalking asilo, si scrive come